Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli Hills, che hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola Cap in Hand. Mr. E si riconferma un grande autore di canzoni, qualora ce ne fosse bisogno. L'autore, il cantautore dietro al progetto degli Hills. Questo è il nuovo singolo, si intitola Cap in Hand e fa parte del nuovo disco che sta per essere pubblicato. Il disco si intitolerà Cookie Happened. Ho letto un'intervista l'altro giorno per il lancio di questo singolo in cui Mr. E riassume il senso di questo disco, che è esplicitato anche nel titolo, Cookie Happened, cookie sono i biscottini, no? E dice, ok, magari i biscottini sono finiti, ma dobbiamo essere felici che ci siano stati, insomma. Uno sguardo sul passato un po' meno malinconico del solito e un po' più di, chissà, accettazione della realtà. Va bene, cosa ascoltiamo oggi come musica di sottofondo? Ho scelto due opere di un compositore inglese, Sir Edward William Elgar, nato nel 1857 e morto nel 1934, è stato un compositore e direttore d'orchestra britannico, sebbene rivendicasse la sua appartenenza a una tradizione musicale continentale, diciamo così. E noi ci ascoltiamo il concerto per violoncello più un'opera, parte di un'opera che si intitola Sea Pictures, entrambe nell'interpretazione della London Symphony Orchestra, nel caso del primo, del Cello Concert, nell'esecuzione di Jacqueline Dupré, e mentre invece per Sea Pictures con la soprano Janet Baker. E allora, ascoltiamoci un po' di questo Elgar. Allora, vorrei iniziare la puntata di oggi leggendovi un bel articolo su una questione che seguo da vicino. È stato pubblicato dal Post il 18 giugno del 2026, quindi qualche giorno fa. Non c'è la firma, quindi è un articolo scritto dalla redazione. Si parla di intelligenza artificiale e di musica. E il titolo dice questo: i giganteschi dataset di canzoni rubate usati dagli sviluppatori di intelligenza artificiale. Ne contengono a milioni, teoricamente protette da diritto d'autore, usate per produrne altre generiche e derivative che si stanno infilando ovunque. Cioè, la questione è questa, che i software di intelligenza artificiale che compongono canzoni, che esistono già, come quelli di scrittura, si esercitano, studiano il materiale esistente. Ovviamente il materiale esistente, che siano dischi o libri, il materiale esistente in teoria, come dice il titoletto dell'articolo, in teoria è coperto da diritto d'autore, soprattutto se pensiamo che l'intelligenza artificiale si esercita copiando lo stile di musicisti e autori per produrre poi i suoi testi e le sue canzoni, che chiaramente non sono protette da diritti d'autore. Il panorama è piuttosto inquietante, almeno per noi che deteniamo diritti d'autore. E vediamo un po' cosa si dice in questo articolo. L'utilizzo indiscriminato di canzoni protette da copyright per l'addestramento dei software di intelligenza artificiale, che le elaborano e le riassemblano per creare nuove composizioni, è un tema molto sentito dagli addetti ai lavori. Gli sviluppatori possono accedere con molta semplicità a cataloghi immensi e sfruttarli per allenare i loro modelli senza sostenere alcun costo e senza dare alcun compenso a chi le ha scritte e prodotte. Musicisti e società discografiche equiparano questa pratica a un gigantesco furto di proprietà intellettuali e stanno provando a far valere le loro ragioni in varie cause legali. Una recente inchiesta dell'Atlantic ha raccontato dettagliatamente il contenuto di alcuni dataset estesamente utilizzati dagli operatori del settore. Alex Reisner, il giornalista che l'ha realizzata, è riuscito ad accedervi frequentando siti specializzati in condivisione di dati per l'intelligenza artificiale e consultando riferimenti presenti in articoli scientifici. I dataset scandagliati da Reisner sono quattro. Uno contiene 12 milioni di brani. Per ascoltarlo interamente servirebbero circa 91 anni. E un altro 9 milioni, gli altri due più di 100.000. Contengono un po' di tutto e coprono ogni genere, dal pop alla musica colta, dalla techno alla heavy metal, fino alla musica classica. I repertori provengono da artisti di tutto il mondo, compresa l'Italia. Ci sono cantanti che riempiono gli stadi, come Vasco Rossi, Ligabue, Jovanotti, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari. Cantautori come Fabrizio De André, Francesco Guccini e Lucio Dalla. E rapper come Marracash, Fabri Fibra e Ghe. Ma ci sono anche canzoni di gruppi di ultra nicchia, ascoltati soltanto da qualche migliaio di persone. Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Sic Tamburo, Yuppie Flu, Uzeda e il Quadro di Troisi, per fare degli esempi. Mi permetto di fare un appunto definire gruppi di ultra nicchia ascoltati soltanto da qualche migliaio di persone ci fa capire un po' quando la mentalità anche degli addetti ai lavori più intenzionati. Cosa vuol dire gruppi di ultra nicchia ascoltati soltanto da qualche migliaio di persone? Giorgio Canali è un artista che ha una storia. Yuppie Flu sono stati dei pilastri della scena indipendente. Sic Tamburo di Pordenone hanno fatto dei grandi dischi, gli Uzeda, insomma, finiamo sempre per collegare l'arte al numero di persone che ne fruiscono. Ma andiamo avanti, non era di questo che volevo parlare oggi. Dei 4 dataset analizzati dall'Atlantic, uno è una vera e propria raccolta di file audio in formato MP3, mentre gli altri 3 sono di fatto liste sconfinate di link che portano a canzoni scaricate su Spotify e su YouTube. Reisner ha scritto che gli sviluppatori scaricano le relative tracce audio utilizzando programmi che consentono di aggirare le procedure d'accesso e le pubblicità e di accedere a contenuti che altrimenti sarebbero accessibili solo con un abbonamento, eludendo le protezioni e le condizioni di utilizzo delle piattaforme. Reisner ha scritto che questi sono stati scaricati migliaia di volte, ma a causa della riservatezza delle aziende del settore non è possibile sapere da chi. L'unica informazione verificata riguarda il 2022, quando uno di questi dataset fu utilizzato sia da Google sia da Stability, azienda britannica nota per lo sviluppo di Stable Diffusion, un modello capace di generare immagini a partire da input testuali. L'accesso a queste canzoni consente ai software di intelligenza artificiale di generare una canzone sulla base di alcune semplici richieste dell'utente. Il genere musicale, rock o country per esempio, il ritmo, l'atmosfera e alcune indicazioni per l'eventuale testo. Queste operazioni sono alla portata di chiunque, dato che per farlo basta pagare un abbonamento piuttosto contenuto senza bisogno di una qualsiasi competenza musicale. Le canzoni prodotte in questo modo possono ricordare molto da vicino altre ben più famose e in molti contesti stanno affiancando o addirittura sostituendo le composizioni umane, senza che gli autori originali, grazie ai quali esistono, percepiscono alcun compenso. A novembre, per fare un esempio, durante un'esibizione i pattinatori sul ghiaccio ciechi Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek avevano danzato su una composizione generata dall'intelligenza artificiale che suonava come una generica canzone rock e riprendeva testualmente alcuni versi di You Get What You Give, la famosa canzone dei New Radicals. La coppia aveva usato una canzone fatta con l'intelligenza artificiale anche durante le Olimpiadi di Milano Cortina di febbraio. Dal 2024 alcune grandi case discografiche statunitensi, tra cui Warner, Sony e Universal, le 3 più grandi al mondo, hanno intentato una causa legale per violazione del copyright contro Suno e Udio, i 2 software più utilizzati per generare musica. Hanno chiesto un risarcimento di $150.000, circa €140.000, per ogni brano utilizzato senza licenza, oltre alla diffida a utilizzare materiale protetto da diritto d'autore in futuro. Inizialmente le società avevano contestato a Suno l'utilizzo di 560 canzoni prese dai loro cataloghi, ma a maggio hanno ampliato la lista a 61.026. Udio invece avrebbe utilizzato senza autorizzazione più di 30.000 canzoni solo dal catalogo di Sony. La difesa di Suno e Udio si basa interamente sul cosiddetto Fair Use, utilizzo leale, una disposizione della legge statunitense sul copyright che permette di usare legalmente materiale protetto dal diritto d'autore nei casi in cui lo scopo sia di informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l'autorizzazione a chi ne possiede i diritti. La disciplina è molto complessa, ma il presupposto fondamentale è che il materiale protetto venga impiegato per un uso trasformativo, ossia che venga modificato o reinterpretato in modo da creare un nuovo significato diverso dall'originale. I legali dei due servizi hanno impostato la propria strategia difensiva su due sentenze che hanno stabilito che l'addestramento di un'intelligenza artificiale, se fondato su opere acquistate legalmente o comunque ottenute attraverso canali leciti, rappresenta un utilizzo trasformativo e può essere quindi inquadrato nel fair use. Le case discografiche, rappresentate dalla Recording Industry Association of America, un'associazione di categoria, sostengono invece che moltissimi brani generati dall'intelligenza artificiale siano molto simili alle versioni originali e che le voci siano in certi casi indistinguibili da quelle reali. In molte altre occasioni le canzoni generate dall'AI incorporano elementi provenienti dalle versioni originali, una strofa, una linea di basso, un pattern di batteria e così via. L'abbonamento a Suno, il servizio più utilizzato al mondo, costa $8 al mese, circa 7 euro, e permette di generare fino a 500 brani, che possono essere caricati sulle piattaforme di streaming audio come Spotify e quindi commercializzati. Pagando l'abbonamento Premier, che costa $24, cioè 20 euro, se ne possono generare 2000. La facilità con cui si può generare musica attraverso questi strumenti l'ha resa rapidamente onnipresente su tutte le piattaforme di streaming. A settembre Spotify aveva rimosso 75 milioni di canzoni generate dall'intelligenza artificiale. Deezer, che è una piattaforma di streaming francese, ha invece recentemente fatto sapere che quasi la metà dei file che vengono caricati ogni giorno sulla piattaforma sono creati con software di questo tipo. Una delle aziende che sta sdoganando maggiormente l'utilizzo di musica generata con l'intelligenza artificiale è Google, che ha integrato questa funzione nei suoi prodotti. Gemini, il suo chatbot, può creare brani di 30 secondi a partire da testi, foto o video caricati dagli utenti. E YouTube, che è di proprietà di Google, permette ai creatori di contenuti di utilizzare basi musicali generate dall'intelligenza artificiale. Capita sempre più spesso che canzoni generate con l'IA ottengano risultati di ascolto notevoli. Nel 2024, per esempio, era stato scoperto che Michael Smith, un anonimo musicista musicale statunitense, aveva ottenuto più di 10 milioni di dollari in royalties dalle principali piattaforme di streaming grazie a stratagemmi di questo tipo. In sostanza, utilizzava vari software per generare moltissime canzoni. Le caricava con nomi di band inventate e poi creava migliaia di account falsi e automatizzati in modo da gonfiare i numeri di ascolti giornalieri calcolati dalle piattaforme, riuscendo così a ottenere gli stessi compensi di gruppi e musicisti conosciuti da centinaia di migliaia di persone. La scorsa estate invece i Velvet Sundown, una band di rock psichedelico fino a quel momento sconosciuta, avevano ottenuto un successo straordinario su Spotify nel giro di un paio di settimane, superando i 500.000 ascoltatori mensili. Fin dall'inizio si era diffuso il sospetto che le loro canzoni fossero state create con l'intelligenza artificiale, sospetto poi confermato dalla stessa band, che quindi probabilmente nemmeno esisteva, che aveva descritto la propria musica come una provocazione artistica pensata per mettere in discussione i confini dell'autorialità, dell'identità e della musica stessa nell'era dell'intelligenza artificiale. L'articolo finisce qui, c'è molto da riflettere su questi temi. Commento queste ultime frasi. La band inesistente aveva descritto la propria musica come una provocazione artistica pensata per mettere in discussione i confini dell'autorialità, dell'identità e della musica stessa. C'è bisogno di una provocazione del genere, credo. Questo è è una facciata per coprire il tentativo di qualcuno di fare soldi in maniera totalmente disonesta. Abbiamo bisogno di mettere in discussione i confini dell'autorialità? È una domanda che vi ponete tutti i giorni, è proprio una questione che vi strazia. Siamo in un'epoca di grande tecnologia e grande cialtroneria. Sembra che l'accrescimento di uno finisca anche per accrescere l'altra. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi erano gli Interpol che hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola This Mirror Weighs a Ton. Questo specchio pesa una tonnellata. Nella prima parte della puntata di oggi vi ho letto questo bell'articolo pubblicato sul Post in cui si parla dell'uso che stanno facendo gli sviluppatori di intelligenza artificiale di materiale protetto da diritto d'autore per aumentare le capacità dei loro strumenti di intelligenza artificiale. Adesso vorrei invece leggervi qualcosa da un libro molto interessante pubblicato da Marcos y Marcos. L'autore è uno scrittore tedesco, Edgar Hilsenrath, e il titolo è Il nazista e il barbiere. L'ha pubblicato Marcos y Marcos nella traduzione di Maria Luisa Bocchino e M.L. Cortaldo. Tra l'altro, nelle note di copyright di questo libro c'è questa scritta da parte dell'editore: poiché tutti i tentativi di rintracciare Maria Luisa Bocchino sono risultati vani, Marcos y Marcos si dichiara a disposizione per regolamentare l'impiego parziale della sua traduzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che Marcos y Marcos ha pubblicato una vecchia traduzione, che probabilmente ha preso da un altro editore, traduzione fatta da Maria Luisa Bocchino, ma non è riuscita l'editore a mettersi in contatto con Maria Luisa Bocchino per versarle ciò che le spetta. Vediamo se a giocare col fuoco riusciamo a fare una catena umana e trovare Maria Luisa Bocchino e dirle: guarda che c'è un editore che deve pagarti dei diritti per una traduzione. Sarebbe bello e divertente, no? Comunque, di cosa parla questo libro? È un libro che è molto particolare. C'è in quarta di copertina c'è un virgolettato di Heinrich Böll, il grande scrittore tedesco, che dice: i primi capitoli fanno male. Più avanti si capisce il perché. Non fa malissimo ciò che in effetti è accaduto? Poi si assiste al miracolo, il romanzo prende il volo, dispiega una poesia sobria e pacata. E semmai ci si dimenticherà di chi si è arricchito vendendo denti d'oro, non si potrà mai scordare Itzig Finkelstein che passeggia in terra di Israele nel bosco dei 6 milioni. È un libro che ovviamente affronta l'eredità tedesca del nazismo, l'olocausto. E lo fa in una maniera molto spigliata, diciamo così. Intanto due note sull'autore. Edgar Hilsenrath è nato a Lipsia nel 1926. Ebreo d'origine orientale, fuggì in Romania con la famiglia per sottrarsi alla minaccia nazista. Deportato in Ucraina, vi rimase fino all'intervento dei russi nel 1944. Schivato a una nuova deportazione in Siberia, aderì al movimento sionista e salì su un treno per la Palestina. Anima errante, ripartì per la Francia e nel 1951 si imbarcò per gli Stati Uniti. Dopo 37 anni di odissea, rientrò in Germania e si stabilì a Berlino. Hilsenrath l'Apolide, forse il narratore più irriverente della Germania. Si imponeva con i suoi romanzi in tutto il mondo, ma in Germania avevano paura di pubblicarlo. Avevano paura della sua amoralità, immoralità e antimoralità. Se potessi, dichiara Hilsenrath in un'intervista allo Spiegel, non scriverei così. Mi sento in colpa per essere sopravvissuto. Il nazista e il barbiere uscì in Germania soltanto nel 77, lo Spiegel prima, ma soprattutto lo Zeit, con l'accorata apologia di Heinrich Böll, fecero finalmente giustizia, accogliendo Edgar Hilsenrath tra i grandi scrittori tedeschi contemporanei, accanto a Günter Grass. Hilsenrath è morto a Wittlich nel 2018. E andiamo avanti con la Letta che ci introduce al mondo raccontato in questo libro. Ecco a voi Max Schulz, poveraccio ariano, occhi da rospo e naso a becco, figlio di padre ignoto. Il suo miglior amico Itzig Finkelstein, biondo, occhi azzurri, ebreo, figlio di un ricco barbiere. Nel Terzo Reich Max Schulz fa carriera, SS, Brigate Nere, specialista sterminatore in Polonia. In Polonia, nel Terzo Reich, Itzig Finkelstein e famiglia vengono sterminati. A guerra finita, Max Schulz dribbla abilmente russi e partigiani e torna a Berlino. Ricercato dal nuovo governo come criminale di guerra, cambia identità. Si fa tatuare un codice di Auschwitz sul polso, si fa circoncidere. D'ora in avanti sarà Itzik Finkelstein, barbiere ebreo. Campione di giravolte opportunistiche, rivendica persino gli aiuti destinati alle vittime dell'Olocausto e partecipa alla fondazione di Israele. Un capolavoro di provocazioni, terribile e dolce, in grado di scorticare la realtà. E allora, cominciamo la lettura. Il primo capitolo, libro primo. Io sono Max Schulz, figlio illegittimo ma ariano purissimo di Minna Schulz, che all'epoca della mia nascita faceva la cameriera in casa del pellicciaio ebreo Abramowitz. La mia origine ariana è fuori discussione, poiché l'albero genealogico di mia madre, Minna Schulz, magari non si spinge fino alla battaglia del Teutoburger Wald, ma ha pur sempre radici che risalgono a Federico il Grande. Chi fosse mio padre non saprei dirlo con esattezza, ma deve essere sicuramente uno di questi cinque: il macellaio Hubert Nagler, il fabbro Franz Heinrich Wieland, il muratore Hans Huber, il cocchiere Wilhelm Hopfenstange o il maggiordomo Adalbert Hennemann. Ho esaminato scrupolosamente l'albero genealogico dei miei cinque padri e vi posso assicurare che l'origine ariana di tutti e cinque è più che garantita. Quanto al maggiordomo Adalbert Hennemann, sono fiero di poter dire che uno dei suoi antenati era soprannominato Hagen, il gran ciambellano della chiave, ed era vassallo prediletto del valoroso cavaliere Sigismund von der Weide, il quale gli affidava una certa chiave in segno dell'immensa fiducia che nutriva per lui, più precisamente la chiave della cintura di castità della sua sposa, una cintura di castità dorata che in seguito sarebbe divenuta famosa alla corte del potentissimo monarca e avrebbe fatto epoca. Itzik Finkelstein abitava alla porta accanto. Aveva esattamente la mia età, o per essere più precisi, e sempre che mi sia permesso esprimermi così, Itzik Finkelstein vide la luce del mondo esattamente 2 minuti e 22 secondi dopo che la levatrice Greta, soprannominata Greta la Cicciona, mi aveva liberato dal ventre buio di mia madre con un allegro strattone. Sempre che la vita si possa definire una liberazione, cosa alla fin fine piuttosto discutibile. 2 giorni dopo che Itzik Finkelstein venne a questo mondo, apparve il seguente annuncio sulla Gazzetta Ebraica della nostra cittadina, Wieshalle, in Slesia. Io, Chaim Finkelstein, proprietario del famoso salone L'Uomo di Mondo, all'angolo tra la Goethestrasse e la Schillerstrasse di Wieshalle, direttore del Bowling Club Ebraico, segretario generale della comunità ebraica, membro dell'Associazione per la protezione degli animali, dell'Associazione per la difesa della natura, socio della Lega Ama il prossimo tuo, dell'Unione Barbiere di Wieshalle, autore dell'opuscolo Un taglio di capelli per ogni tedesco, ho l'onore di annunciare la nascita di mio figlio ed erede Itzik Finkelstein. Il giorno successivo apparve un secondo annuncio sulla Gazzetta Ebraica col seguente testo: Noi della comunità ebraica di Wieshalle abbiamo il piacere di congratularci con Herr Chaim Finkelstein, barbiere, proprietario del famoso salone L'Uomo di Mondo, all'angolo tra la Goethestrasse e la Schillerstrasse, direttore del Bowling Club Ebraico, segretario generale della comunità ebraica, membro dell'Associazione per la protezione degli animali, dell'Associazione per la difesa della natura, socio della Lega Ama il prossimo tuo, dell'Unione Barbiere di Wieshalle, autore dell'opuscolo Un taglio di capelli per ogni testa, per la nascita del figlio ed erede Itzik Finkelstein. Riuscite a immaginarvi quello che Hilda, la lampanata Hilda, domestica dei Finkelstein, disse a Frau Finkelstein quando apparve l'annuncio della nascita del piccolo Itzig sulla Gazzetta Ebraica? «Proprio non lo capisco», Frau Finkelstein disse. «Eppure di solito Herr Finkelstein non è un esibizionista, ma secondo me questo annuncio per la nascita del piccolo Itzig è un po' esagerato». La lampanata Hilda, più di 1,80 m di ossa, faccia scarna come un uccello, capelli neri come la pece. Sara Finkelstein, piccola e tonda, pince-nez, capelli già grigi benché non fosse affatto vecchia. Tuttavia pareva quasi impolverata di un'altra epoca, come i personaggi venerabili dei ritratti di famiglia nell'antiquato salotto dei Finkelstein. Chaim Finkelstein, ancora più basso della moglie, ma non così paffuto. Un nanerottolo minuscolo e secco. La spalla sinistra abbassata come se 2000 anni di esilio e 2000 anni di sofferenze pesassero tutti su quella spalla. Sulla spalla sinistra, la spalla più vicina al cuore. Il naso di Chaim Finkelstein è difficile da descrivere, direi sempre un po' gocciolante e sempre un po' arrossato da un raffreddore cronico, ma non ricurvo. Il suo naso non era né lungo né a becco, era normale, assolutamente normale. E non aveva neppure i piedi piatti. Capelli? Volete sapere se aveva capelli? Chaim Finkelstein il barbiere? Oh no, non aveva neppure un pelo, almeno non sulla testa. Ma non ne aveva bisogno, perché Chaim Finkelstein, quell'omino a scartamento ridotto, aveva occhi molto espressivi. E chiunque guardasse in quegli occhi dimenticava completamente la sua zucca pelata e quel naso tumefatto che gocciolava sempre un poco, e anche il suo corpicciattolo. Aveva occhi grandi e chiari, dolci e saggi. Occhi che riflettevano la poesia della Bibbia e la sua pietà per il prossimo. Così era Chaim Finkelstein, il barbiere ebreo di Wieshalle. Il 23 maggio 1907 in casa Finkelstein ebbe luogo un avvenimento di enorme importanza, la circoncisione di Itzig Finkelstein. Immagino che tutti sappiate che cos'è la circoncisione e che tu, se sei ebreo, abbia contemplato di tanto in tanto il tuo membro bistrattato, prendendogli per così dire le misure, che tu abbia anche meditato qualche volta sul motivo simbolico del prepuzio mancante. Non ho ragione? La circoncisione è il simbolo del legame tra il Signore e il popolo di Israele e come tale viene anche chiamata Brit Milah. Coscienzioso lettore di enciclopedie, ho potuto accertare che la circoncisione dei neonati ebrei è una specie di castrazione simbolica, una metafora intesa a rappresentare quanto segue: la nobiltà dell'uomo, la repressione dei suoi istinti e delle sue passioni bestiali. Un atto simbolico che io, parlando da sterminatore, non loderò mai abbastanza. Per l'evento della circoncisione di Itzig Finkelstein, in casa Finkelstein c'era aria di festa. Il salone L'Uomo di Mondo era chiuso. La domestica dei Finkelstein, la lampanata Hilda, pregò mia madre di andare ad aiutarla perché lei aveva tanto da fare. E mia madre, che era sempre stata dell'idea che tra vicini bisogna aiutarsi, andò dai Finkelstein e aiutò la lampanata Hilda in cucina. Prepararono dolci di miele e strudel, torte di uva passa e di mandorle e ogni sorta di leccornie. C'era anche grappa in abbondanza e mia madre e la lampanata Hilda, che non avevano niente contro la grappa, bevvero alla salute e alla prosperità degli ebrei e alla salute e alla prosperità di Itzig Finkelstein. Mia madre brindò alla salute e alla prosperità degli ebrei e alla salute e alla prosperità di Itzig Finkelstein in cucina con la lampanata Hilda perché le piaceva la grappa e perché si divertiva. Ma non sapeva assolutamente perché ci fosse tanta gente per casa e che festa stessero celebrando i Finkelstein. E quando finalmente lo domandò alla lampanata Hilda, quella scoppiò a ridere e disse: «Vuoi sapere cos'è tutto questo trambusto?» Il piccolo Itzig oggi compie 8 giorni. E gli tagliano il pisellino, gli ebrei hanno questa usanza, sempre all'8° giorno dopo la nascita. Ma è spaventoso, esclamò mia madre. Il povero piccino non potrà mai più fare pipì come si deve e un domani non potrà scopare. Oh, non è così spaventoso, disse la lampanata Hilda. Tanto poi gli ricresce. A questo punto la lampanata Hilda spiegò a mia madre come si svolgeva la cerimonia. «Stai bene a sentire, Minna», disse la lampanata Hilda. «Succede questo. Un tizio chiamato il Moel, con un lungo coltello affilatissimo a doppio taglio, trancia il pisellino del bambino, borbottando alcune parole magiche. Dopodiché il pisello che il Moel ha tagliato ricomincia a crescere, fino a che non diventa né troppo lungo né troppo corto, diventa esattamente della lunghezza giusta, e in più decisamente duro e vigoroso. Ecco perché gli ebrei sono benedetti da così tanti bambini». «Beh, ma è fantastico», disse mia madre, «non avevo mai sentito una cosa simile». «E per loro è un simbolo del legame tra il popolo di Israele e il Signore», disse la lampanata Hilda. «O almeno è quel che ha detto Chaim Finkelstein non molto tempo fa. E il rabbino che è venuto recentemente a casa nostra ha detto qualcosa di simile. Ha persino parlato di un certo profeta, mi pare si chiamasse Geremia, che avrebbe detto agli ebrei: circoncidetevi al Signore e tagliate via i prepuzzi dal vostro cuore». «Proprio i prepuzzi?» domandò mia madre. «Sì, i prepuzzi», rispose la lampanata Hilda. «Allora al piccolo Itzik dovrebbero tagliar via soltanto il prepuzio», disse mia madre, «e non tutto l'aggeggio, proprio come col cuore». «Beh», disse la lampanata Hilda, «è così in effetti, ma vedi, un cazzo non è un cuore, ricresce, come ti ho spiegato». E la lampanata Hilda ridacchiò maliziosamente. Mia madre scosse il capo. «Fantastico», esclamò, «non l'avrei mai immaginato». «Quanto tempo ha il piccolo Max?» domandò la lampanata Hilda. 8 giorni», rispose mia madre, «proprio come il piccolo Itzig, anzi, per essere esatti, 2 minuti e 22 secondi di più». «Allora al tuo posto lo farei tagliare anche a lui. Capisci, Minna, gli ricrescerà, esattamente come agli ebrei, né più lungo né più corto, della stessa identica lunghezza, ma particolarmente duro e vigoroso». Qui probabilmente vi domanderete come faccio a sapere tutto questo, ma con la migliore volontà del mondo non saprei proprio dirvelo.
Giubbe bianche,
sempre in cerca di una rissa o di un bazar.
Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche,
sempre in cerca di una bimba da baciare?
Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelle all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però?
Intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
cuore appresso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora,
chissà. Ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana nel cielo che sorride, come fanno i marinai con questa noia che li uccide, addormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York, ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e a rimanere veri uomini, vero?
E intorno al mondo senza amore, come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso a una donna,
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora, chissà.
Marinai, Lucio Dalla e Francesco De Gregori qui a Giocare col Fuoco su Radio Popolare, sempre con Fabrizio Coppola. Ci muoviamo velocemente verso la conclusione della puntata odierna. In questa seconda parte vi ho letto le prime pagine di questo romanzo, che si presenta come molto divertente in senso cinico, diciamo così. Edgar Hilsenrath, il nazista e il barbiere, pubblicato da Marcos y Marcos, nella traduzione di Maria Luisa Bocchino e M.L. Cortaldo, segnato così, M.L. Cortaldo. E ripeto, rilancio questo appello, poiché tutti i tentativi di rintracciare Maria Luisa Bocchino sono risultati vani, Marcos y Marcos si dichiara a disposizione per regolamentare l'impiego parziale della sua traduzione. Troviamo Maria Luisa Bocchino, non so quando risalga questa traduzione, potrebbe anche essere passata a miglior vita, come si dice nel frattempo, non lo sappiamo. Però se gli ascoltatori di Giocare col Fuoco vogliono provare a scovare questa Maria Luisa Bocchino, appunto, sarebbe una cosa carina. E adesso vorrei parlarvi di un'iniziativa molto interessante di cui ho letto su mescalina.it, che è un sito di informazione culturale. Ride with a Cause. Dall'1 al 5 luglio, Ride with a Cause in 5 tappe fra Emilia Romagna, Toscana e Liguria a favore del Jafra Center di Gaza. Un gruppo di ciclisti milanesi tornerà in sella dal 1 al 5 luglio 2026 per una ciclostaffetta solidale, che porterà su strada un messaggio concreto di vicinanza alla popolazione palestinese. Un percorso da Bologna a Parma in 5 tappe, con un traguardo ideale lontano geograficamente ma non idealmente, il Jafra Center, il centro comunitario polifunzionale sorto nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, grazie al lavoro della rete italiana Emergenza Gaza. Una parte del ricavato sarà inoltre destinato anche a sostenere le iniziative di Global Sumud Flottia. 5 tappe, 3 regioni: Bologna 1 luglio, Firenze 2 luglio, Calci 3 luglio, Sarzana 4 luglio, Parma 5 luglio. Ride with the Cause nasce a Milano da un gruppo di ciclisti accomunati dalla passione per le due ruote e dalla volontà di non restare inerti di fronte alla crisi umanitaria palestinese. Si può sostenere l'associazione http://buonacausa.org/cause/ridewithacause. In ogni caso il comunicato integrale lo trovate su mescalina.it e lì c'è anche il link se volete dare il vostro contributo a questa lodevole iniziativa, e ringraziamo chi l'ha organizzata, senza dubbio. E allora adesso passiamo alle solite informazioni di servizio. Se volete scrivermi potete mandare un'email a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è il segno meno. Tutte le puntate di Giocare col Fuoco potete riascoltarle in podcast, le trovate tutte sulla pagina dedicata al programma del sito di Radio Popolare, e potete anche contattarmi su Facebook e su Instagram, che di solito sono i canali sui quali diffondo tutte le mie iniziative che per i prossimi giorni sono queste. Domenica prossima, il 28 giugno, sarò qui a Milano al Parco Trotter, c'è la festa della CGIL e io chiuderò la festa domenica sera con un concerto a ingresso gratuito, il mio concerto su Springsteen, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Sarà come al solito un percorso acustico nella musica di Springsteen. Il lavoro è già un tema molto importante di questo concerto, ma secondo me, data l'occasione, data gli organizzatori della festa, che è appunto la CGIL, magari allargherò un po' il discorso sul lavoro, che è un tema molto presente, no? Il lavoro e working class è un tema molto presente nella musica di Springsteen, per cui se domenica sera siete liberi, ci vediamo al Parco Trotter, e come al solito, come vi chiedo sempre, venite a salutarmi prima o dopo lo spettacolo, che mi fa piacere. Poi invece domani, il 22 giugno, parliamo di L'uomo nell'Alto Castello di Philip K. Dick, qui da Altro, a Milano Sud, in via Brioschi, e ne parliamo anche online per chi non può raggiungere fisicamente il luogo dell'incontro. Lo facciamo mercoledì 24 giugno a partire dalle 18. Come al solito bisogna prenotarsi e le prenotazioni sono direttamente sul mio sito, trovate tutte le informazioni sia su Facebook che su Instagram. Se non lo trovate e volete partecipare, scrivetemi che vi spiegherò ogni cosa. E allora siamo proprio alle battute finali, a me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con la musica di un artista che mi piaceva molto quando è uscito, ha fatto 3-4 dischi di fila, uno più bello dell'altro. Sto parlando di Badly Drawn Boy, un ragazzo inglese nella cui musica si sentono molte influenze americane, si sentono tutte le influenze britanniche, quindi i Beatles per primi, quindi molto melodico ma anche molto, molto rock e molto pop nella struttura. Il ragazzo disegnato male, anche perché i suoi dischi, almeno il primo, The Hour of the Wildebeest, era un disco veramente lo-fi, quindi registrato volutamente in modo non patinato e non perfetto, e questo accresceva assolutamente il fascino e la forza di quelle canzoni. Vi lascio con un brano che ha fatto parte della colonna sonora di un film il cui protagonista maschile, se non ricordo, era Hugh Grant. Il titolo del film è About a Boy ed era un film piacevole, se non ricordo male, e questo era il singolo che trainava la colonna sonora, che si intitola Something to Talk About, qualcosa di cui parlare. Bene, io vi lascio allora con Badly Drawn Boy, auguro una buona domenica a tutte e a tutti voi. Ci risentiamo domenica prossima per chi vorrà e ci vediamo in giro. Buona domenica!